Abbiamo detto che il libro era scomodo, è un libro scomodo, talmente scomodo che sappiamo tutti che c'è stata questa polemica tra i Chachamim se inserirlo nel canone biblico o meno. Abbiamo due motivazioni, abbiamo due motivazioni che riguardano la polemica dei Chachamim. Nel Talmud, nel trattato di Shabbat, c'è scritto che alcuni Chachamim volevano non inserire il Coelet nel canone biblico per la motivazione che il libro era pieno di contraddizioni. Questo è il motivo nel Talmud. Il motivo nel Coelet Rabbah, che è una raccolta di Midrashim, che è stata, possiamo dire, edita nel periodo dei Geonim, quindi dopo il Talmud, lì si riporta un'altra motivazione. Lì si dice che nel Coelet ci sono degli elementi profani e quasi blasfemi. Ora, è interessante notare che il Talmud preferisce riportare come motivazione non tanto il fatto che ci possano essere delle frasi blasfeme o antireligiose o frasi che possono portare a un tipo di scetticismo religioso. Quello che dà fastidio al Talmud è che il libro è pieno di contraddizioni. È questo che non garba il Chachamim del Talmud. Come vedremo più avanti, questo è un problema che ha dato fastidio anche a un grande commentatore, l'Ibn Ezra. L'Ibn Ezra, quando commenta il poeta, a un certo punto dice: noi sappiamo benissimo che un Chacham, qualsiasi Chacham, a maggior ragione Salomone, a cui è attribuito il libro di Coelet, non può contraddirsi nel giro di due frasi. È chiaro, ci possono essere delle contraddizioni in diversi libri, però contraddirsi in una maniera così esplicita da una frase all'altra, dice l'Ibn Ezra, questo è veramente un problema. Effettivamente è problematico. E prima di affrontare i due approcci che ci sono stati grosso modo nell'arco degli anni, vediamo brevemente alcune contraddizioni per sapere di cosa stiamo parlando. Al capitolo 7, al primo verso leggiamo: il buon nome val più del buon olio e il giorno della morte è preferibile al giorno della nascita. Passiamo al foglio 2, al verso 4 leggiamo: finché uno è compagno dei viventi ha ancora qualche speranza, perché un cane vivo è meglio del leone morto. Quindi un cane vivo è meglio di un leone morto. E abbiamo letto prima che il giorno della morte è preferibile al giorno della nascita. Diciamo una contraddizione molto forte. E passiamo al foglio 3, che è sempre l'1. Leggiamo al verso 2. È meglio recarsi in una casa dove si fa lutto che andare in una casa dove si fa un banchetto. Andiamo al foglio 4 e qui leggiamo al capitolo 2, verso 24: per l'uomo non c'è miglior cosa che mangiare e bere e godersi la vita come premio delle sue fatiche. Anche questo io l'ho considerato come un dono della divina provvidenza. Anche qui vediamo la gioia contrapposta al che è meglio andare alla casa del lutto. Vediamo un'altra contrapposizione, andiamo al foglio 5 e qui si parla della saggezza, capitolo 2 verso 13: e dovetti convincermi che la sapienza è superiore alla stoltezza, come la luce è superiore alle tenebre. Qui chiaramente si parla della superiorità della saggezza. Andiamo al foglio 6 e leggiamo in alto, verso 8: quale vantaggio ha il sapiente sullo stolto e il povero che sa condursi di fronte ai viventi? Qui si mette chiaramente in dubbio se ci sia qualche vantaggio nella sapienza o meno. Prima di proseguire con un'altra contraddizione, un'altra antinomia molto forte che c'è nel testo, chiediamoci qual è il motivo fondamentale, qual è la domanda che si pone il Coelet in continuazione. Il libro si pone in continuazione la domanda: qual è il bene, qual è il vantaggio dell'uomo, cos'è la cosa migliore per l'uomo in questo mondo? E vediamo che ci sono finora abbiamo visto delle contraddizioni che francamente hanno difficoltà a convivere insieme, ma forse la contraddizione più forte e la problematica più forte in tutto il Coelet è la domanda della giustizia divina. Ci sono tantissimi versi, vediamone soltanto due. Andiamo al foglio 7. Il verso 13. Qui abbiamo una dichiarazione molto forte sulla giustizia divina. Mentre l'empio non avrà bene e non godrà una lunga vita al pari dell'ombra per non aver dimostrato alcun timore di fronte a Dio. E subito dopo, il verso successivo, abbiamo subito la contraddizione del verso precedente. E qui, adesso leggo prima la traduzione di Dante Lattes e poi una piccola parentesi voglio leggere la traduzione di Amos. La traduzione di Dante Lattes è quella che abbiamo qua davanti. C'è un fenomeno vano che avviene sulla Terra, e cioè che ci sono persone virtuose a cui tocca la stessa sorte che tocca agli empi, e ci sono empi a cui tocca quanto dovrebbe toccare ai giusti, per cui io dico che anche questa è un'altra vanità. Qui c'è la contraddizione totale del verso precedente e si ritorna su un motivo che non è nuovo nel Coelet, il problema della teodicea, del giusto che soffre e del malvagio che prospera. Allora, leggiamo un attimo, apro una parentesi, anzi due parentesi. La prima parentesi è che per il momento non fate caso ai colori. Avete visto dei colori ultimamente sui fogli? Penso di sì. Più avanti darò una spiegazione del perché alcuni versi sono colorati, anzi tutti sono colorati. La traduzione di Amos, secondo me, è fenomenale, perché al verso 13 del capitolo 8, teniamolo qua davanti, in ebraico, al verso 14, Yesh Hevel Asher Nasa Alaaretz, quindi inizia con Yesh Hevel, e noi sappiamo tutta l'opera inizia con Hevel Abalim ed è ripetuta 38 volte la parola Hevel, e tutti traducono in continuazione vanità, vanità, alito fuggente e via discorrendo. Qui Amos traduce atto perverso e ha colto perfettamente la logica del verso, perché Hevel, secondo un grande studioso del Tanakh che si chiama Mordechai Zerkavol, che ha fatto uno studio approfondito, la parola Hevel, che ovviamente tutti i traduttori traducono nella stessa maniera, se andiamo bene a guardare nel Coelet, ha 8 significati diversi, molto simili, ma in questo caso il significato è ben diverso. Quando si dice che avviene sulla terra, quello che avviene sulla terra, che ci sono persone virtuose a cui tocca la stessa sorte dei malvagi, non è una vanità, è un atto perverso. E questo Amos l'ha colto ed è la traduzione giusta. E per concludere, anche la fine del verso dovrebbe essere un'altra spiegazione della parola Ede, che è bilti nitfas, questo fatto che ci sono dei malvagi che soffrono e dei giusti, dei malvagi che prosperano e dei giusti che soffrono, è una cosa inconcepibile. Per tutto è una cosa che esiste. E il Tanakh, e non fa eccezione il Coelet, fa fatica a affrontare questo tema. E quindi, alla fine del verso, l'Evel, di nuovo, non è vanità, è una questione inconcepibile. Per l'inizio del verso è un atto perverso. Questa situazione, per chi affronta il Tanakh, è un fatto inconcepibile. Esiste, c'è e va affrontato. Comunque, questa era la parentesi. Adesso torniamo alla questione degli approcci al Coelet. Abbiamo visto che sia nel Talmud sia Ibn Ezra, quello che dà più fastidio ai Chachamim non è tanto quella che potrebbe essere considerata la blasfemia, perché non è la prima volta che nel Qohelet si parla che non c'è giustizia in terra. Non è la prima volta nel Tanakh, lo troviamo già con Avram, Shofet Kol Haaretz Lo Yaaseh Mishpat, Moshe, Lama Reota, Lama Ze, all'inizio, prima di uscire dall'Egitto. Abbiamo dei salmi, abbiamo il Salmo 73 che viene chiamato il piccolo libro di Giobbe. Daniela, se vuoi mettere il foglio con la lettera A, diamo un'occhiata veloce a questo Salmo. Salmo 73, che viene chiamato il piccolo libro di Giobbe. Salmo di Asaf, leggiamo soltanto i primi due versi. Il vero è Dio è buono per Israele, ma per i puri di cuore. Ma quanto a me, i miei piedi quasi hanno deviato. Poco ci mancava che i miei passi mi portassero alla rovina, poiché avevo invidia. Il salmista ha invidia di chi? Degli stolti malvagi, vedendo le buone condizioni in cui si trovavano i cattivi. Capite che quindi non è una novità del Qohelet. Il fatto che ci sia questa problematica dei malvagi che prosperano non è una novità del Qohelet. Quindi noi capiamo che effettivamente quello che dà fastidio ai Chachamim del Talmud e quello che dà fastidio ai Ibn Ezra non è tanto una dichiarazione del genere, quanto la contraddittorietà dell'esposizione. Nel Qohelet è esposto in una maniera a prima vista caotica, veramente si fa fatica a capire. Allora, ci sono dei versi che dice che c'è la giustizia divina, altri versi no, i malvagi prosperano. Per non parlare dei versi che dicono c'è la stessa sorte per il saggio e per lo stolto, fino ad arrivare a dire che c'è la stessa sorte per l'uomo e per l'animale. Quindi come hanno affrontato questa problematica negli anni, nei secoli, i commentatori? Grosso modo possiamo dire che ci sono due approcci. C'è l'approccio tradizionale, e che con l'apporto del Midrash, cerca di appianare tutte le contraddizioni. Prendiamo in una caso quando si parla che la gioia non serve a niente, oppure quando ci sono anche cosa fa la gioia inutile, oppure da un'altra parte c'è scritto che è bene mangiare, bene gioire. Qual è la soluzione più semplice per i Balea Midrash? Ok, se tu gioisci ubriacandoti e facendoti tutto di più, questa è una cosa che è negativa. Se invece fai la gioia, fai un seudat mitzvah, allora se è una gioia della mitzvah va bene. Cioè, capite, è un appianamento troppo che lascia il tempo che trova. Diciamo, hanno voluto mantenere il testo, perché il testo è stato mantenuto alla fine. E si vuole superare le contraddizioni attraverso questa esegesi che trascende dallo psha, che trascende dalla traduzione, dal significato chiaro, semplice del testo. E poi abbiamo un altro tipo di approccio. L'approccio che dice, che accoglie in pieno, che vede nel libro tutto quanto ci possa essere di scetticismo religioso, di blasfemia, di elementi profani, e poi dicono cosa hanno fatto i Chachamim per averlo. Hanno aggiunto gli ultimi versi. Abbiamo sentito parecchie volte questa tesi, e anche qui non possiamo accettare una soluzione del genere. Non possiamo accettarla perché se leggiamo attentamente tutto il libro, capiamo che l'ultima frase per quelli che non la conoscono, anche se immagino che tutti la conoscono. Vediamo un attimo la pagina 11 e 12. Le frasi che sarebbero state aggiunte sono: la conclusione di tutto quanto hai udito è questa: temi Dio, osserva i suoi comandamenti, poiché questo è tutto ciò che forma il vero mondo. Questa sarebbe la conclusione. Poi c'è anche un altro verso, 14, e il foglio successivo: perché Dio sottoporrà a giudizio ogni azione fino alle più celate, buona o cattiva che sia. Quindi il giudizio divino ci sarà, e l'unica cosa che importa per l'uomo è il timore di Dio, Quindi il secondo approccio, quello che vuole criticare o vuole l'opera così com'è, dice questi sono versi che sono stati aggiunti. E ora veniamo ai colori, perché attraverso, cercherò di spiegare, vediamo quanto tempo abbiamo, fino a qui era l'introduzione. Prima di passare alla nuova lettura, come è stato intitolato questa conferenza, una lettura diversa del Coelet, mi permetto di rubarvi altri 2 minuti per raccontarvi una vecchia storiella ebraica. Penso che facciamo un piccolo intermezzo, magari così siamo più leggeri. Tra le due guerre mondiali, in un piccolo villaggio della Polonia, un ebreo che non era mai uscito dal suo villaggio decide di andare a Varsavia. Va a Varsavia, si ferma una settimana, torna nel suo villaggio tutto entusiasta. Ma è talmente entusiasta, non sta nella pelle. E il rabbino gli chiede, ma cosa è successo? Cosa hai visto a Varsavia? Lui dice, guarda, non me lo chiedere. Ho visto un ebreo che era talmente religioso, guarda, era un tzaddik, faceva tutte le mitzvot, mai visto una cosa del genere. Poi ho visto un ebreo che era completamente ateo, non credeva in niente, era proprio un miscredente. Poi ho visto un ebreo che era ricchissimo, era veramente una persona veramente piena di soldi. E poi ho visto un ebreo un poveraccio, veramente, a malapena aveva da mangiare. Poi ho visto un ebreo sionista, ho visto un ebreo che era comunista, ho visto anche un ebreo bundista. A questo punto il rabbino gli dice, ma ascolta, ma cosa ti agiti così tanto? Ci sono quasi 2 milioni di ebrei a Varsavia. E gli dice il rabbino, no, tu non hai capito. Era la stessa persona. Questo mi serve per introdurre la soluzione che ha proposto un grande commentatore che si chiama Yoel Bin Nun, che fa parte però di una scuola. Questa scuola, che si trova nella yeshiva di Arzion, in Israele, è una yeshiva che ha prodotto quella che si chiama il Mapechat HaTanach, la rivoluzione del Tanakh. Come ben sapete, nelle yeshivot, per tradizione, non si è mai studiato il Tanakh. Ci si è sempre concentrati sullo studio del Talmud, e il Tanakh è sempre stato lasciato da parte. La rivoluzione che hanno fatto in questa yeshiva, che era la yeshiva fondata dal rabbino Amital e dal rabbino Liechtenstein, non solo hanno introdotto il Tanakh come curriculum essenziale nella yeshiva, ma hanno affrontato il Tanakh in una maniera nuova, uno studio completamente diverso, chiaramente uno studio tradizionale con tutti i mefarshim, ma un approccio nuovo al Tanakh. Innanzitutto, e ovviamente non tutti sono stati d'accordo con il loro approccio, innanzitutto hanno detto, noi analizziamo le persone, i personaggi del Tanakh come esseri umani come noi, non sono né santi né eroi né niente, esattamente come noi. Molti non hanno accettato questa ipotesi, ma soprattutto hanno iniziato a commentare il Tanakh affidandosi anche allo studio del territorio, appunto in Israele, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista archeologico, sia dal punto di vista comparativo con gli altri testi del periodo del Tanakh, ma soprattutto una ricerca linguistica, uno studio letterale, ossifruti, del Tanakh. Questa nuova ricerca ha prodotto diversi commenti veramente originali e fuori dalla norma, e forse uno di quelli più originali è il commento al Coelet fatto da questo rabbino che si chiama Yoel Bin Nun. Yoel Bin Nun ha affrontato il Coelet in una maniera veramente diversa, perché abbiamo visto che le contraddizioni ci sono, non è possibile appianarle, e lo stesso Ibn Ezra, 1000 anni fa, nel suo commento dice le contraddizioni, Ibn Ezra dice un libro sapienziale non può contenere tutte queste contraddizioni, perché un qualsiasi haham non può permettersi di scrivere certe contraddizioni in un suo libro. E quindi Ibn Ezra avanza l'ipotesi dice forse questo libro l'hanno scritto i discepoli di Shlomo, e ogni discepolo ha una sua inclinazione, e diciamo quello che viene detto nel Qohelet è frutto di diversi personaggi. Ibn Ezra fa questa proposta nel suo commento e poi la rifiuta. Dice, ma no, non è possibile una cosa del genere, perché il testo letterale alla fine dice, parla di Qohelet in una forma singolare. Quindi Ibn Ezra è il primo a rifiutare questa ipotesi. Yoel Ben Nun fa un'altra ipotesi. Dice, è vero, è una persona sola che scrive, ma, e questo guardate è un approccio molto moderno, ma chi l'ha detto che una persona ha sempre il pensiero univoco, ha sempre il pensiero coerente, ha sempre il pensiero che non cambia? Abbiamo visto anche il salmista che ha dei momenti di sbando e di, possiamo dire anche di, in cui la fede vacilla. Yoel Ben Nun dice, questo è un'opera che va rappresentata, il Qohelet va rappresentata come un'opera teatrale. E lui, studiando appunto attentamente la lingua e il testo, se avremo tempo vedremo e torneremo ai colori, se abbiamo tempo, lui dice, qua ci sono quattro inclinazioni della stessa persona, e solo mettendoli a confronto in una rappresentazione teatrale possiamo venire a capo di questa opera. In altre parole dice, noi non possiamo affrontare il Qohelet come se fosse un'opera scritta, un'opera filosofica o anche un libro qualsiasi del Tanakh. Il Qohelet non è un libro che va letto dall'inizio alla fine e che abbia un inizio e che ha una fine. Non è così. Dice, il Qohelet è una rappresentazione teatrale in cui i personaggi espongono le loro problematiche, discutono tra loro delle loro problematiche, e solamente verso la fine del libro ognuno dei quattro personaggi espone la sua visione finale della vita. Come dire, all'inizio abbiamo il massimo dei dubbi, il massimo dell'incertezza, sappiamo benissimo come inizia il libro. Va avanti, sempre incerto, cos'è bene per l'uomo, cos'è bene per l'uomo, continua a chiedersi di tutto, ogni cosa viene proposta e rigettata. Solamente nelle ultime parole di ogni personaggio riusciamo a cogliere cosa intendeva ogni personaggio. Scusate se lo chiamo personaggio, non voglio essere frainteso, secondo Yoel Ben Nun è una persona singolare con quattro stati d'animo. È una sola persona, dice, è come se fosse un coro, una voce corale di una persona in cui porta avanti tutte le sue problematiche che sono capitate all'autore del Qohelet, come capita penso a ognuno di noi, come dice anche il Qohelet, Enza Dik, cioè, non esiste una persona che sia completamente giusta, anche chi ha scritto il Qohelet mette, espone i suoi dubbi e può esporli, come abbiamo visto nei due versi, un momento dice c'è la giustizia divina, subito dopo ripensa ed è un altro aspetto della stessa personalità che risponde alla proposta che viene fatta prima, c'è la giustizia divina. Allora, torniamo, vi voglio presentare velocemente personaggi e dare a ogni personaggio il suo colore. Poi non so quanto potremo andare avanti. Allora, ho deciso di colorare il saggio in blu. Innanzitutto abbiamo i quattro personaggi sono il saggio, l'edonista, colui che vuole godere della vita, l'imprenditore, quello che fa grandi opere, continua a lavorare, vuole raccogliere ricchezze, e alla fine abbiamo il timorato di Dio. Queste sono le quattro personalità che, analizzando il testo attentamente, io l'ho colorato, non possiamo fare tutto, però guardando i colori possiamo capire qual è ogni verso, chi è, qual è il personaggio. Io lo chiamerei a questo punto personaggio, mi sono spiegato bene. Comunque i quattro elementi del Qohelet, i quattro personaggi del Qohelet che espongono e che discutono tra di loro. Cosa possiamo vedere? Scusa un attimo.
Marco, io mi sono permessa di mettere la pagina numero 9.
Ok, hai fatto
bene. Non so se può andare bene, perché mi pare che abbia tutti e quattro i colori. Oppure la 8.
Allora, scusa, arrivo subito. Allora, innanzitutto io partirei dalla 8.
Perfetto.
Partirei dalla 8 e vi voglio spiegare alcune cose. Partirei dalla 8 perché, come ho detto, il verde è il timorato di Dio. Noi vediamo che, leggiamo il verso 14. Io ho capito che tutto quanto Dio ha creato è eterno e nulla vi si può aggiungere né togliere, e che Dio ha fatto in modo che gli uomini provassero timore di Lui. Ora, capite che già nel capitolo 3, e questo è l'esordio del timorato di Dio, è la prima volta che parla, ma parla già di timore di Dio. E parlerà anche in altri capitoli, parlerà del timore di Dio. Quindi il verso finale è la conclusione del timorato di Dio. Non è una postilla messa lì per caso o per appianare o per bonificare il testo del poema. Noi se seguiamo, puoi mettere il 9? Un attimo.
Aspetta solo un attimo. Marco, sei scomparso dalla telecamera.
Ah, scusa.
Siamo nel 9.
Ok. Allora, se noi andiamo al verso 17, abbiamo un altro verso che attribuito al timorato di Dio. Stai attento dove metti i piedi quando vai alla casa di Dio. Chi è pronto ad obbedire dal medio degli stolti che offrono sacrifici ma non hanno l'idea del male che fanno? Ora qui non è tanto importante quello che dice il timorato di Dio, quanto il fatto che questo, dopo quattro capitoli in cui Coele parla in prima persona, questa è la prima volta che abbiamo un cambiamento radicale della struttura del Coele. Non c'è più io fatto, costruito, mi sono fatto questo, mi sono fatto quest'altro. E tanto per capirci, un po' di numeri, nei primi due capitoli la parola io compare 15 volte. Il verbo in prima persona compare 78 volte. La parola lì, a me, compare 9 volte. La parola nel mio cuore, lì, compare 12 volte. È il festival dell'egocentrismo. Qui, nei primi due capitoli, è in continuazione solo io, Coele parla in prima persona, ed è curioso, in tutti questi capitoli non viene mai menzionato Dio. Come dire, quando c'è l'io a un livello talmente fantastico, non c'è posto per Dio. E solamente dopo quattro capitoli, tra l'altro secondo Yoel Ben Nun, questo è l'ultimo verso del capitolo 4, la divisione, non accetta la divisione dei capitoli. Sapete che la divisione dei capitoli del Tanakh non è una divisione ebraica. E secondo Yoel Ben Nun dice il cambiamento dal verso 17 è talmente radicale che dovrebbe essere l'inizio di un capitolo, non l'ultimo verso del capitolo. Qui c'è il grosso cambiamento, dall'io si passa al tu, c'è un grosso cambiamento nello svolgimento del Coele, che sta a significare piano piano ci stiamo avvicinando forse alla soluzione del problema del libro. Come dire, Yoel Ben Nun dice il libro che a prima vista sembra caotico, se lo mettiamo in una rappresentazione teatrale, vediamo che c'è una logica. E la logica è abbastanza chiara. All'inizio discutono solamente l'imprenditore e l'edonista, discutono con il saggio. Abbiamo visto che il timorato di Dio entra relativamente tardi, entra solamente nel terzo capitolo. Dopo sei capitoli vanno diminuendo sempre di più gli interventi dell'edonista, scusate, l'edonista è rosa, l'imprenditore è l'arancione, il saggio è il blu. Allora, gli interventi dell'edonista e dell'imprenditore calano con l'avanzare dei capitoli, dal capitolo 6 in poi sono sempre meno. Rimane il saggio che discute con l'edonista e con l'imprenditore, e negli ultimi capitoli spariscono completamente i due personaggi dell'edonista e dell'imprenditore, rimane solamente il saggio a discutere col timorato di Dio. Vediamo ancora passiamo, vi ho detto prima che il sunto e l'epilogo di quello che hanno da dire i personaggi viene alla fine dell'opera. E quindi io direi di andare, se ti va bene, torniamo un attimo. E l'ultima cosa, poi cercheremo di concludere, al foglio 10. Al foglio 10 è l'ultimo, e siamo, guardate bene, siamo nel capitolo 9, è l'ultimo intervento dell'edonista che dice così: va dunque, vedete il 9 capitolo 7, se puoi ingrandire un attimo, va dunque a mangiare con gioia il tuo pane e a bere con cuore lieto il tuo vino, poiché Dio ha già gradito le tue azioni. Poi verso 9, e questa è la conclusione dell'edonista: goditi la vita con la donna amata durante tutti i giorni della tua caduca e vana esistenza che Dio ti ha concesso sotto il sole, dico durante tutti i giorni della tua inutile esistenza, poiché questo è il tuo destino nella vita e nel tuo penoso lavoro in cui ti affatichi sotto il sole. Questa è la conclusione dell'edonista, e la conclusione dell'imprenditore, in arancione: tutto quanto sei capace di fare con le tue forze, fallo, poiché nessuna azione, progetto, conoscenza o sapienza esistono nello Sheol, nel regno dei morti, dove tu te ne andrai. Abbiamo visto la conclusione, queste sono le ultime parole dell'edonista e dell'imprenditore, e secondo la teoria di Yoel Binun, questa è, a differenza di altre opere, l'inizio di Coelet è veramente, pone tante domande senza dare nessuna risposta, ma col procedere dell'opera, se noi analizziamo il testo a seconda dei personaggi o dei vari stati d'animo, vogliamo chiamarli, le cose iniziano a chiarirsi. Per vedere le ultime parole del saggio, possiamo andare al foglio 11, in cui vi è, diciamo, l'ultimo intervento del saggio, in cui dice: Coelet, oltre ad essere saggio, insegnò il sapere al popolo, ponderò, ricercò e raccolse una quantità di massime. E qui abbiamo un ulteriore sviluppo verso la fine della sintassi o dell'elemento linguistico, e questa è la prima e ultima volta che si parla di Coelet in terza persona. Riassumendo, all'inizio del Festival dell'Ecocentrismo abbiamo continuamente Dio in continuazione, quando inizia a parlare il timorato di Dio parla in seconda persona, il saggio alla fine parlerà in terza persona. È una chiave di lettura, è chiaro, non è che deve essere presa come oro colato, ma senz'altro è interessante, se non altro vuole dare un tentativo di risposta, di dare un tentativo di spiegazione di come è costruita tutta l'opera, mettendola in scena come un'opera teatrale in cui c'è questo dibattito interno, come abbiamo visto quando il timorato di Dio dice c'è la giustizia divina, subito il saggio dibatte, ma no che non c'è, guarda cosa succede nel mondo. Questa è una possibilità, è un pensiero che può capitare in ogni persona, penso che capiti a tutti noi. Non è che possiamo chiudere gli occhi e dire no, non esiste il problema del malvagio che prospera. Coelet lo affronta e dice: vi è un dibattito. Alla fine, e qui cominciamo a capire che ha un senso la fine, quando è l'ultimo a parlare, è il timorato di Dio, è l'ultimo, abbiamo visto che gradatamente i vari personaggi spariscono, l'ultimo che parla è il timorato di Dio. Ma se noi andiamo a vedere tutta l'opera, quello che dice nel verso 13 alla fine l'ha detto almeno altre due volte nel corpo dell'opera. Quindi chi dice che è stato aggiunto questo ultimo verso o non ha letto tutta l'opera o veramente non l'ha capita. Non è la prima volta che il timorato di Dio dice tutto l'uomo, tutto quello che concerne l'uomo è avere timore di Dio. E badate bene quello che fa notare Leibovitz, scusate, abbiamo iniziato con Leibovitz, quindi concludo anche con Leibovitz. Leibovitz scrisse, anzi non l'ha scritto lui, fece, dopo la sua morte è stato pubblicato un libro che si chiama Hamisha Sifre Emunah, i cinque libri della fede, e per gli italiani c'è stata anche la fortuna che è stato tradotto in italiano dalla Giuntina e si chiama La fede, vedete? La fede ebraica. Leibovitz fa come una scelta, dice i libri principali, per, se vogliamo scegliere i libri fondamentali della fede ebraica, lui sceglie Bereshit, il libro di Giobbe, il libro del Coele, la guida dei perplessi e il sentiero dei giusti dalla mano. Per quanto riguarda il Coele, ovviamente anche Leibovitz dimostra, non vi sto a leggere tutto, dice che non è possibile proprio dal punto di vista della struttura dell'opera, proprio anche per quello che ha detto Jordi Moon, che gli ultimi versi siano di appiccicati. Sono, tutta l'opera viene costruita per arrivare a quei versi finali. Ma lui dice una cosa interessante, che forse avete notato anche voi. Ve lo leggo direttamente da lui perché è veramente fondamentale. Leggiamo di nuovo il verso. Il verso dice, la conclusione di tutto quanto è udito è questa. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto l'uomo. Zekola Adam. E quindi cosa dice Leibovitz? Si noti che questa frase non risponde affatto alla domanda del libro. Questa frase non risponde alla domanda del libro. La domanda del libro era cosa è bene per l'uomo? Qual è il vantaggio che l'uomo ha in questo mondo? E l'altro gli dice cosa dice il testo? Non risponde a quale sia il bene dell'uomo, o che cosa Dio avvantaggia l'uomo alle domande. Quello che ha tormentato quelli. Lui dice, abbi timore di Dio e rispetta i suoi dettami, poiché questo, non dice poiché questo è bene per l'uomo, ma dice perché questa è l'essenza dell'uomo. Come dire, non risponde alla domanda, non ti sta dicendo che è bene per l'uomo avere il timore di Dio. Lui dice che la particolarità dell'uomo è la possibilità, se vuole, di avere timore di Dio. Ma non dice che, non è, Leibovitz dice, non è la risposta alla domanda di cosa sia bene per il cuore. Abbiamo visto, anzi non l'abbiamo visto, ma c'è un verso, forse tra i più scioccanti del Coele, che dice che in realtà l'uomo muore come la bestia, umotara bamina bema ain. Dice, non c'è differenza tra l'uomo e la bestia, così come la bestia muore, anche l'uomo muore. E Leibovitz fa notare che questa è una frase che noi troviamo nella Tefilà di Neilah, a Kippur, in cui si dice che, penso che sia uguale in tutti i Nusachim, che in cui si dice che, riportando questa frase del Coele, che non c'è differenza tra l'uomo e l'animale, e poi subito dopo c'è scritto però tu ha insegnato all'uomo a porsi di fronte a te, in altre parole, a porsi di fronte a Dio. Quindi Leibovitz dice, il Coele si conclude dicendo che l'uomo ha la possibilità di porsi davanti a Dio, non risponde alla domanda di cosa è bene e cosa non è bene, e per questo motivo, per Leibovitz, questo è il libro per eccellenza della fede secondo il pensiero di Leibovitz, quindi la fede lishma, senza secondi fini. Chiaramente sono dichiarazioni molto dure, molto difficili da accettare, ma se non altro ci aprono una nuova prospettiva nella lettura dei Coele. Così come tutta la ricerca di Yoel, del rabbino Yoel Ben Nun, che ci pone il Coele come rappresentazione teatrale, ce lo pone in una maniera diversa. Ora, per chi è interessato, consiglio a tutto di chi può leggerlo in ebraico, di leggersi il libro di Yoel Ben Nun senza dover lottare coi colori come ho fatto io, e vi assicuro che è una è un libro affascinante. Io avrei finito, mi sembra di aver sforato un po'.
Marco, hai sforato, ma è stato veramente molto interessante. Però visto, soprattutto visto che chi è in Italia ormai, per chi è in Italia è un po' tardi ormai a quest'ora, mi sento in dovere di chiudere qui la trasmissione, perché sono già per loro le 8:20 e magari qualcuno vuole andare a mangiare. Però vorrei ancora ringraziare moltissimo sia Rav Piattelli e sia Marco Ottolenghi per aver partecipato a queste nostre serate, in cui, devo dire, questa sera forse ancora più di altre sere si pensa a Amos Luzzatto mentre si studia Torah, mentre si imparano cose, e dunque penso che abbiamo anche questa sera in qualche modo fatto il nostro dovere con queste nostre serate mensili.